La parashah della nostra settimana, che è la parashah di Terumah, è la parashah che apre una serie di parashiot che andranno da qui fino alla fine del nostro libro di Shemot, dell'Esodo, che descrivono tutto quanto quello che era stato fatto per predisporre e poi preparare, costruire, formare tutto ciò che c'era da fare per far sì che il santuario, che il Mishkan, diventi una realtà. La parasha apre con la descrizione dei materiali che andrebbero raccolti tramite delle offerte volontarie, soprattutto per appunto questo scopo. Vediamo due elementi dove troviamo sempre nel mondo della traduzione, della lingua, un po' di cose forse interessanti e forse anche sorprendenti. Allora, prima di tutto abbiamo una lista della spesa, possiamo chiamarla così, dove il Signore dice a Mosè: parla con i figli di Israele e di loro che dovranno destinare per me un'offerta, e in che cosa consisterà questa offerta, appunto, in tutta una lista. Vediamo in questa lista zahav, oro, argento, rame, lana in diverse tinte, quindi abbiamo l'azzurro, porpora, scarlatto, lino, pelo di capra, pelli di montone, tinte di rosso, pelli di tahash e legno shittim, che si traduce spesso con legno d'acacia, ma non è così chiaro che effettivamente è così calzante che shittim e legno d'acacia. Ci sono diverse opinioni, ma non è questo il tema della lezione. Torneremo ai pelli di tahash.
Che è il tahash?
Cesare dice: che cos'è il tahash? Questo è proprio la domanda dal milione di dollari. Però prima di arrivare al tahash vado un po' più avanti nella parasha, dove si parla della tenda d'ingresso. Nel 26-36 si dice Ve'asita masach lefet ha'oel, che dovrai fare una tenda. Qui nel disegno viene tradotto con una cortina per l'entrata del tabernacolo. Shaddal dice tenda, lui dice cortina, comunque il senso è quello. Questa cortina, questa tenda, da che tipo di stoffa dovrà essere preparata o tessuta? Sempre simile, sono materiali di stoffa di lana in diverse tinte, come abbiamo detto, techelet, ve'argaman, ve'tolachani, quindi c'è l'azzurro, la porpora e il scarlatto, e poi c'è anche shesh, cioè il lino. Tra parentesi, anche questo non è il tema del nostro incontro oggi, qui abbiamo quasi sempre la presenza di lana e di lino insieme, che la Torah vieta per noi vestirci o in qualche modo trarre godimento da un tessuto che include entrambi questi elementi, mentre invece nel Beit HaMikdash diventa una cosa non solo permessa ma voluta dalla Torah. E questo è un tema forse per un'altra volta, è una parentesi. Torniamo a noi, c'è il lino. E in che modo va preparato questo elemento, questa tenda, questa cortina? La Torah dice Maase Rokem. Cosa significa? Cosa significano questi due termini? Questi due termini Maase Rokem. La traduzione più diretta e chiara che ho trovato, anche seguendo il Targum Onkelos, la traduzione di Onkelos e la spiegazione di Rashi, è come lo mette il Shaddal, il Luzzatto, dice a lavoro di ricamatore. Rokem quindi non è la descrizione del tipo di lavoro, ricamo, ma è la persona che effettua quel tipo di lavoro, che appunto è il Rokem, cioè il ricamatore. Questo termine ricamatore o ricamare lo trovo in uno di quei glossari medievali dove vanno a tradurre in altre lingue, quelle che sono delle parole che non hanno un significato molto diretto, molto chiaro, come abbiamo parlato diverse volte. In uno di questi glossari, che è stato scritto, comunque copiato, a Fiorenzuola d'Arda, al nord, conoscete questa città, Fiorenzuola, perché lui scrive: l'ho finito in questa data, in questo luogo, sotto il duca, se non mi ricordo il nome del duca, uno famoso. Lui traduce Rokem con, sembra che scrive Rakmer, si può capire che lui usa il termine ricamare, ok? Ora, la prima cosa che mi viene in mente quando sento tradurre Rokem con ricamare, che cos'è? L'assonanza tra Rokem e ricamare è molto simile, e allora questo apre un quesito. Andiamo a capire perché c'è un'assonanza tra il termine che usa la Torah e il termine che usiamo noi ancora oggi nella nostra lingua in italiano. Andiamo a vedere l'etimologia della parola ricamare, così come è spiegata nell'etimologia italiana, e apriamo un dizionario o qualche fonte specializzata etimologica, ci dice: ricamare, antico raccamare,
ancora più vicino,
dall'arabo ragamma, convertito ra in ri, quindi l'inizio della parola in realtà è ra in
raccamare,
sì, ri. Che diventa ricamare perché? Perché essendo stato scambiato per un prefisso, ricamare, in realtà no, è un unico termine, racama, ok? Però in italiano, scambiandolo per un prefisso, la ra diventa ri. Deriva dal arabo, quindi è una parola semitica, medio orientale se vogliamo. Infatti, nella traduzione della Torah in arabo, fatta da Rabbenu Sadia Gaon, una grandissima autorità alachica, filosofica, un grande leader ebraico medievale della Babilonia, nasce in Egitto, però è ancora negli ultimi momenti in cui la Babilonia è il centro mondiale dell'ebraismo. Rabbenu Sadia Gaon traduce la Torah in arabo, e il termine Rokem ci conferma Rabbenu Sadia Gaon quello che ci dice l'etimologia italiana. Lui la traduce con rakime, sanat rakime significa lavoro del ricamatore, ok? Quindi questo è molto interessante, abbiamo un'assonanza, un'attinenza molto legata tra la parola che la Torah dice quando leggiamo sul Sefer domani mattina, rokem, in italiano ricamare o ricamatore nello specifico, è in qualche modo la parola italiana si lega direttamente al termine originale, e questo lo trovo interessante. Torniamo al nostro Tahash, quindi avviamo verso l'inizio della parasha, dove il versetto 5, quindi è il capitolo 25, è il quinto versetto della parasha, e ci dice riguardo appunto alle pelli di montone tinti di rosso, pelli di Tahash e appunto Azeshitim, legno di acacia. A che cosa serviranno queste pelli? Queste pelli serviranno, oggi diremmo, tappezzeria, perché queste pelli serviranno per coprire e decorare al tempo stesso la tenda, quindi formano effettivamente la tenda, il Mishkan, la tenda dell'adunanza o il Moed, il santuario. Ora la domanda che ci poniamo è: che cosa significa Tehashim, che ovviamente è il plurale di Tahash? Che cos'è Tahash? Pelli di Tahash. Che cos'è Tahash? E ci sono diverse opinioni divergenti tra loro. Se vogliamo guardare la traduzione italiana, iniziamo così, nel classico Pentateuco si legge pelli di montone tinte di rosso, pelli di Tahash. Sì, sì. In italiano non si chiama Tahash in italiano, però non si sa che cosa sia. C'è una nota qui a piè di pagina, e alla nota 2 nel Pentateuco di disegni dice: si ritiene che appunto il Tahash sia una specie di delfino, quindi un animale marittimo.
Ma dove ricordavo un montone?
Aspetta, che ha la pelle molto resistente. Effettivamente nelle fonti questa è una delle ipotesi che troviamo. Andiamo a vedere solo perché no le altre traduzioni che abbiamo qui sul tavolo, quella di Mose Levi che appunto dice pelli di Tahash e non mette una nota perché è quasi impossibile spiegarlo. Uguale nella edizione Mamash, pelli di montone tinte di rosso, pelli di Tahash. Anche questo non viene spiegato nella traduzione. Rashi, andiamo sicuramente prima a vedere Rashi, ed è anche qui citato nella nota sull'edizione Mamash, dice che il Tahash era una cosa fantastica, basandosi su alcuni Midrashim, una cosa tipo da una leggenda, perché quando tu leggi questo, la Gemara in realtà riporta anche questo Midrash, sembra storia di leggende, dove dice che è un animale variopinto che esisteva solo a quell'epoca, che addirittura poi Rashi non porta tutti i dettagli che sono scritti nella Gemara nel descrivere questa cosa, unicorno, tutte cose interessanti così, sì, che in seguito si estinse. Così dice il Talmud, appunto la Gemara nel trattato di Shabbat, Rashi qui lo cita, caratterizzato da un corno sulla fronte, il cuoio venne impiegato per la fabbricazione di una copertura per il Mishkan. Ora, il nostro appena citato Rabbeinu Saadia Gaon, nella traduzione in arabo, ci dice cuoio nero, ossia cuoio lavorato in maniera da risultare scuro e impermeabile. E questo anche lo riporta Rabbeinu Avraham ben Harambam. Il Rambam è molto molto famoso, Maimonide. Il figlio Rabbeinu Avraham era anche lui un'autorità, non a livello del padre, ma un'autorità abbastanza importante, e in un suo commento alla Torah lui fa riferimento a una cosa simile come Rabbeinu Saadia Gaon, un tipo di cuoio lavorato in un certo modo. Come riusciamo a capire a che cosa si riferiscono? E abbiamo un indizio. Io ci sono arrivato dopo, però se partiamo dall'inizio, il fatto che Rabbeinu Saadia Gaon e Rabbi Avraham ben Harambam dicono una cosa simile indica qualcosa, perché entrambi sono di lingua araba. Dove ci porta questa cosa? Di nuovo torniamo all'arabo.
Un millennio dopo, però.
Sì, no, tra di loro?
Sì.
No.
Meno.
Cioè, tra Rabbeinu Saadia Gaon e Rabbeinu Avraham ben Harambam non passa un millennio, passa, non lo so, adesso non voglio dire, forse 200 anni, 250.
Parlavamo di Babilonia.
No. Sì, perché il periodo babilonese va avanti fino all'inizio del Medioevo. Sì. Va avanti, infatti dicevo il tramonto del periodo dello splendore ebraico babilonese, ma comunque ancora c'era per tanti secoli dopo il Talmud. Sì. Ci arriviamo per vie traverse. Stavo vedendo un glossario della Torah in lingua o in dialetto ladino. Sappiamo benissimo che il ladino è il dialetto giudeo-spagnolo, ladino, non latino, giudeo-spagnolo. In questa...
Poi dico una cosa in merito al ladino.
Ok, va bene.
Loro per brindare dicono Vives,
Lechaim.
Alla vita,
sì. Esatto. Sì. In ladino si dice Vives. Ah, bello, bello.
Sì.
Ok, molto bene. E ci sono molti termini interessanti che possiamo trovare nel ladino. C'è un'opera che si chiama Cheshek Shelomo, che appunto è effettivamente un glossario della Torah in ladino. E come traduce il termine Tahash? Lo traduce con Gadames. Ora, ci dice qualcosa questa parola Gadames?
Città,
evidentemente,
era una città.
Bravissimo, è una città, adesso ci arriviamo, molto bravo. Però, ovviamente, il nome di Tahash, cosa c'entra con una città? Vediamo un po'. Prima di tutto, facciamo un piccolo passo indietro. i vari commentatori, tra Rashi che parla di che cita la Gemara, che parla di una cosa leggendaria, e abbiamo visto una traduzione che si riferisce a una cosa che è un animale marittimo. Abbiamo anche molti traduttori medievali che usano il termine teson o tasso, pelle di tasso. Altri dicono non è possibile che le pelli di un animale non kasher possa essere impiegato per il Mishkan.
Anche il delfino, allora.
Anche il delfino, giusto? Ci sono diverse cose. Ora, qualcuno nel cercare di capire cosa è Gadames, ha detto Gadames è tasso. Perché? Perché è influenzato dalle altre traduzioni. In realtà non lo è. Questo è sbagliato. Qual è la verità? La verità è questa. Gadames o Gadamecis o Gadamecis è un tipo specifico di cuoio lussuoso, sbalzato e spesso dorato. Quindi non è una pelle grezza, ma un'opera d'arte altamente lavorata, spesso dipinta o stampata con oro e argento o argento. Da dove deriva la parola Gadames? Dalla città di Gadames in Libia, famosa nel Medioevo per la produzione di questa tipologia di cuoio decorato di alta qualità. Quindi, dicendo Gadames, stiamo rifiutando l'idea del tasso, del delfino, dell'animale leggendario, fantastico. Stiamo dicendo che ci si riferisce ha una modalità specifica di lavorare il cuoio, che è molto particolare. Vediamo un po' qualche dettaglio su questa cosa. Intanto la città di Gadames viene soprannominata la perla del deserto, è un'oasi nel deserto sahariano, che si trova a circa 500 km a sud-ovest di Tripoli, ed è proprio in un punto d'incontro tra i confini di Algeria, Tunisia e Libia. È un'oasi, quindi aveva un'importanza incredibile sulla rotta commerciale transahariana. Ok, quindi sviluppa in questa città, grazie alla posizione strategica, poi ovviamente nel tempo va a declinare con la scomparsa del commercio transahariano, chiaramente, ma una cosa particolare che viene sviluppata in questa località è la tappezzeria in cuoio, che è un tipo di rivestimento murale utilizzato in vari stili. Spesso viene definita cuoio lavorato e frequentemente, come abbiamo detto, potrebbe essere dorata, dipinta e sicuramente decorata. Veniva impiegato questo cuoio per rivestire e ornare, quindi abbellire, sezioni di pareti, nelle dimore dei ricchi e anche in alcuni edifici pubblici. Essendo un materiale flessibile, il cuoio poteva essere decorato in vari modi, usando varie modalità. E questa cosa la troviamo nel Medioevo, anche in Italia arriva. In Italia quest'arte di rivestire le pareti con pelli decorate ha una tradizione prestigiosa, Venezia, Roma, Napoli, e veniva riferito, cioè come ci si riferiva a questo tipo di lavorazione, anche il corame o corami, non so se siete a corrente, sono termini usati nel Medioevo. Si parlava di corami d'oro o corami dipinte per indicare parati in pelle, tappezzeria in pelle. Quindi se diciamo cuoio significa il materiale grezzo, se diciamo corame significa il prodotto finito, lavorato, destinato proprio all'arredo di un locale. L'altro termine è quello che abbiamo visto, Guadameci, in realtà Gadameci, perché in spagnolo G-U-A si legge Ga, concludo, e però lo troviamo anche in italianizzato nel Medioevo, Guadameci o Guadamesse, si riferisce appunto a questa cosa. Nello specifico usano un termine cuoio sbalzato, argentato e meccato. Cosa vuol dire meccato? Meccato vuol dire tinto di giallo per simulare l'oro. Quindi molti inventari medievali e rinascimentali italiani, un guadameci era sinonimo di un pannello di lusso estremo, di grande lusso. E da dove deriva il termine meccato? La Mecca, praticamente, non pensiamo alla città, ma ad una tecnica. e il nome forse è legato in qualche modo alla Mecca, per lì c'è tanto oro, però la Mecca è una tecnica di doratura. L'oro puro, ovviamente, l'oro zecchino è troppo caro per usare come rivestimento di una parete, no? Quindi gli artigiani usavano la vernice Mecca, cioè una miscela di resine, gomma lacca, Mecca, gomma lacca, sandracca, aloe, che veniva applicata sopra una foglia d'argento, la foglia d'argento, per trasformare il colore dell'argento in un oro caldo, ok? Questo processo è quello che è descritto in quello che abbiamo detto prima. Ora, conclusione, la traduzione in ladino del Tahash effettivamente ci sta dicendo una cosa molto logica, se ci pensiamo, cioè queste pelli, e la Torah fa riferimento esplicito alle pelli, Veorot Tehashim, forse è un riferimento ad un metodo di lavorare, appunto, le pelli per, contestualmente ci sta, perché stiamo parlando di un luogo in cui il lusso è molto importante, dove dobbiamo dedicare il meglio e il migliore, la qualità più alta possibile alla casa del santuario, al Bet al Mishkan. Quindi qui abbiamo una traduzione interessante, bisogna vedere se rientra esattamente nella sintassi del versetto, questo lo possiamo approfondire, e forse questo voleva dire Mario, un momento, e quindi è questo mistero qui, l'identità del Tahash, che è un grande dibattito sulla zoologia biblica, se vogliamo, e sentiamo cosa ha da dire Mario, e poi allora, torniamo a Rashi, perché c'è anche un'altra cosa interessante.
Dire che potrebbe essere, secondo il mio punto di vista, coerente usare uh-huh. un certo tipo di pellami, perché nel momento in cui il popolo ebraico è uscito dall'Egitto sono stati, come dire, riempiti tra virgolette anche di oggetti preziosi. Tra questi oggetti preziosi ci potrebbero essere state queste pelli, che coerentemente sarebbero potute arrivare dalla zona del Nord Africa. Egitto è adiacente, quindi di conserva gli egiziani potevano possedere questi materiali e gli sono stati dati perché erano preziosi, e via, andatevene via anche con questi materiali. Però, grammaticalmente parlando, il fatto che ci sia la preposizione di
bravo.
È incoerente.
Bravissimo. Il fatto che ci sia la preposizione di, o di nuovo dice e pelli di Tahash, indica che non è un tipo di lavorazione, ma è un tipo di... Sì, forse un tipo di pelle, un tipo di animale, e per questo molti cercano di capire che tipo di animale è. Quindi, torniamo un attimino a Rashi e facciamo un brevissimo e interessante approfondimento. Rashi, quando la Torah ci dice pelli di montone tinte di rosso e pelli di Tahash, avrebbe potuto dire pelli di montone tinte di rosso e lavorate a Tahash, o una cosa simile che lascia intendere questo senso, ma non lo fa. E quindi Rashi dice no, il Tahash non è un colorante, una tinta, è un animale specifico. Rashi cita il Targum Onkelos, la traduzione in aramaico, che traduce la parola Tahash come sasgona. Cosa vuol dire sasgona? Vuol dire multicolorato, in pratica, multicolore, molte tinte, come per dire che la particolarità del Tahash è che la sua bellezza e i suoi colori non sono un valore aggiunto grazie a qualche tipo di lavorazione artigianale, bensì sono parte integrante della pelle stessa. Ok? Quindi per questo forse possiamo pensare al tasso. Per dire, il tasso già di per sé ha una certa colorazione, se vogliamo, un contrasto tra la parte scura, la parte chiara, eccetera, delle sue pelli, per dire, è un esempio. Però Rashi invece lo porta in un altro, citando la Gemara, ad un animale particolare che è estinto, che è stato creato solo per quello, con tanti, con appunto multicolore, eccetera. Ma il punto è che questi colori sono parte integrante della pelle di questo animale stesso e non sono acquisiti tramite diverse lavorazioni. Quindi, in un suo approfondimento su questo commento specifico di Rashi, che poi è pubblicato nel Likutei Sichot, quindi l'opera che raccoglie i discorsi elaborati, i discorsi poi redatti per la stampa del Rebbe, il Rebbe di Lubavitch, approfondendo il senso di questo commento di Rashi, ci dà anche un insegnamento che può fungere da input nel nostro modo di vivere il nostro servizio di Avodat Hashem, il nostro modo di servire Dio, il nostro modo di crescere nella nostra spiritualità e nel nostro percorso. In pratica dice che quando si parla di un animale, quindi una cosa che appartiene al mondo dei viventi, esseri viventi, lo prendiamo come un simbolo della vitalità nel nostro servire Hashem, okay? E la vitalità divina in generale. E quindi possiamo dire che ci possono essere tre livelli nell'esistenza di ogni creatura, essere vivente. Primo, l'essenza, cioè l'essere in sé, di per sé. Due, le sue facoltà essenziali, che sono le caratteristiche necessarie per la sua sopravvivenza. Quindi l'essere vivente, eccolo qua, l'essenza dell'essere vivente, l'esistenza stessa dell'essere vivente, e poi le caratteristiche che fanno sì che questa cosa possa effettivamente vivere, quindi respirare, alimentarsi, moltiplicarsi, eccetera, eccetera. Queste sono facoltà essenziali, senza le quali non può esistere in pratica. Ma poi c'è il terzo elemento, che è l'accessorio, ovvero elementi ornamentali, per bellezza se vogliamo, che non sono indispensabili alla sopravvivenza. Il Tachash che cosa ci insegna? Ci insegna che anche i dettagli più superficiali, quindi più esteriori, esterni, i colori, quindi l'estetica, la bellezza esterna, superficiale se vogliamo, derivano direttamente dalla sua forza vitale essenziale. In altre parole si dice, perché c'è questo Tachash? Per bellezza. Significa, in questo modo di vedere qui, no? Significa che la sua essenza, il fatto che esiste, si lega direttamente al suo modo di, in qualche modo, essere visto, che è la bellezza, l'aspetto estetico, eccetera. Quindi non c'è separazione tra ciò che l'animale è e il modo in cui appare. È molto interessante, facciamo un attimino attenzione, che cosa significa per noi? Che cosa significa per noi? Anche noi abbiamo una struttura che può essere divisa in tre nel nostro modo di servire Hashem. L'essenza, quindi l'azione stessa della mitzvah. Kadosh Baruch Hu ti dice, metti in atto questa mitzvah. Io la metto in atto. Quella è la base, quella è l'essenza del mio servire Hashem. Poi però ci sono le caratteristiche, del modo in cui e della modalità e come va fatto, quindi possiamo usare il termine noto Kavanah. Cioè la mitzvah è il contenitore, l'azione stessa. Cosa ci metti in questo contenitore? Lo fai in maniera automatica, lo fai controvoglia, lo fai pensando a quello che stai facendo, lo fai perché ami il Signore, quindi lo fai con gioia, con trasporto. La Kavanah può essere molto, è una variabile la Kavanah, no? Perché ce la dobbiamo mettere. Poi il terzo elemento, che si lega al terzo elemento del Tachash, è l'abbellimento. Quindi quella cosa in più, l'andare oltre la regola, oltre il dovere assoluto, rendendo la mitzvah anche esteticamente più bella e più preziosa. Esempio comune è l'etrog, ma la cosa può essere per una mezuzah, per un sefer, per i tefilin, dove possiamo avere la cosa base o possiamo investire in qualcosa di più bello e di più prezioso. Insegnamento fondamentale quindi qual è? Ecco qui, spesso noi pensiamo, e non è necessariamente sbagliato, ma qui apriamo un'altra prospettiva, pensiamo che l'abbellimento della mitzvah sia un optional, un extra, un qualcosa di esteriore, e quindi la mitzvah è valida anche senza questo abbellimento, quindi questo è chiaro. Però il Tachash ci insegna che dovremmo aprire un po' la prospettiva e pensare e considerare che hidur mitzvah, quindi l'abbellimento della mitzvah, deve nascere dalla vitalità stessa dell'anima, cioè deve essere in qualche modo pari all'importanza della mitzvah stessa. Quindi, come nel Tachash, il colore e la sua natura sono la stessa cosa, non è una vernice, non è una cosa applicata da un'altra fonte, no? Così anche nel nostro servire Hashem, l'abbellimento che ci mettiamo non dovrebbe essere una vernice, una cosa artigianalmente apposta al cuore, all'essenza della mitzvah stessa, un dettaglio che aggiungi. In un rapporto anche di amore, un rapporto di coppia, un rapporto di amicizia, ci sono le cose, gli elementi essenziali che servono, ma poi il come non è che è importante, deve essere considerato come l'essenza della cosa stessa. Dico, io faccio un regalo a mia moglie, perché è giusto che un marito ogni tanto faccia un regalo a sua moglie. Ok, ecco cara, un regalo. Ho fatto il mio dovere. Se lo faccio per fare il mio dovere, che regalo è?
Pesa meno, vale meno, certo.
Vale molto di meno, anzi, potrebbe addirittura anche essere controproducente. Come me lo fai questo regalo? Ma che ti viene in mente? Invece, l'abbellimento, quindi l'aspetto dell'idur, l'aspetto della kavanah, l'aspetto di ciò che non è scritto, ma è sentito,
diventa essenza.
Viene a far parte dell'essenza stessa della cosa. E quindi il Tahash, in questa ottica, ci insegna questo. Dove possiamo pensare, approfondire, fare un po' di introspezione, cercare di capire, sia nei rapporti interpersonali, ma soprattutto parliamo di Avodat Hashem, nel rapporto intergalattico tra noi e HaKadosh Baruch Hu, dove sono quegli aspetti che noi ci siamo, perché sono cose che comunque a cui pensiamo, ma ci dobbiamo domandare forse il modo, come ci pensiamo a queste cose, come una cosa dovuta o come una cosa voluta e quindi bella e quindi esteticamente piacevole e un altro tipo di coinvolgimento. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.